Storie Libere presenta.
Beh, facciamola a cappella, dai.
Ah, cazzo, aspetta, vai, ce l'ho. Nelle vene, sangue congelato, San Gennaro, correvamo su un binario, le montane nello zaino. Coi miei coetanei, giuro, non mi ci trovavo, al massimo mi ci drogavo, il massimo l'ho sempre dato e piscerò su un'auto blu. Non andrò più in autobus, ma andrò sempre più in alto guardandoti stare giù, o no? Qua col diploma al massimo fai il lavapiatti, quei soldi delle tasse ci pagano i droga party, Napoli, Vice City, il fumo nei calzini, vincerà la verità, in verità siete dei falliti. Sogno un posto fisso per tutti i miei amici, e che qualcuno vada a sparare. Io non ci ho mai fottuto con i figli di papà, perché mamma ascoltava De André, non i Duran Duran. Io e i miei amici zombie shooter da Prototypes, e ritorno a scuola finisce male alla Columbine.
Stiamo camminando in
Via Verdi. Via Verdi, Napoli.
Dal 2017 ho iniziato a camminare, a incontrare e intervistare rapper per le pagine del Venerdì di Repubblica. Sul mio computer non ho canzoni, ma le voci dei cantanti. Non i suoni delle musiche, ma degli ambienti.
Stiamo camminando in...
Sono le registrazioni audio di quegli incontri. Incontri in case, studi musicali, set di video musicali, pizzerie, parcheggi, viaggi in furgoncino, si confondono con le voci di medici, psicologi, ingegneri, archivisti, collezionisti, imprenditori funebri, cantanti di liscio. Una popolazione vocale che ormai è l'unica popolazione a cui riesco a dare ascolto nella mia vita. Mi chiamo Valerio Millefoglie e di professione sento le voci.
Sento le voci. Dicono, senti le voci, parlano in prima persona, racconta ancora le case, le strade, le scuole, le volte, le vite degli altri, biblioteca dei momenti rimasti, nei dischi, nei parchi, nei palchi, nei corpi, nei falchi, le porteranno via.
In prima persona, biografie di uomini singolari, in questa puntata...
Ciao, sono Marco, Drust. Anche noto per psicologia, che è un mezzo progettino e ci abbiamo io e un mio amico, si chiama Alessio, mezzo folk.
E fare sogni d'oro sarà il mio funerale, e fare sogni d'oro sarà il mio funerale, un cuore d'oro e i polmoni da buttare, e fare sogni d'oro sarà il mio funerale.
Ciao, sono Alessio, in arte Lil Kaneagi, e insieme a il bro Marco faccio parte degli psicologi e famo musica grime.
La libertà costa cara, ti cola il mascara e diventa il Niagara. Nello zaino le montane, questa città grigia torna colorata. Prendi da bere che sta settimana sto da solo a casa. Ora che sono le 3 del mattino, ci siamo solo noi per strada.
C'è qualcuno che dovresti ascoltare, gli psicologi. Marco e Alessio, classe 2001, nomi d'arte Drust e Lil Kaneagi. Uno di Napoli, centro, l'altro di Roma, San Lorenzo. Cominciava così l'articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica del 26 giugno 2020. Il titolo del pezzo era «Ai ragazzi servono gli psicologi». E ha ricevuto subito molti apprezzamenti perché la maggior parte delle persone l'ha inteso come «I giovani hanno bisogno degli psicologi professionisti con uno studio dove fare terapia e non gli psicologi band con uno studio dove registrare canzoni». Ho chiesto a Marco Drust se i giovani hanno bisogno degli psicologi e mi ha detto:
«Ma io penso che gli psicologi hanno bisogno dei giovani, quindi i giovani hanno bisogno di psicologi, forse, a volte». A volte. Un po' come dire, cioè, gli anziani hanno bisogno dei medici. A volte.
Mentre parliamo, Marco è seduto su un divano dove a volte guarda il telefono. Io su una sedia. Ci troviamo nella sua nuova casa a Napoli, dove si è svegliato alle 13.30 con due notizie. Ha ricevuto due dischi d'oro e un'invasione di blatte. Per l'invasione di blatte ha chiamato la disinfestazione. Per i dischi d'oro l'han chiamato dicendo che le certificazioni sono per la canzone Guerra e Pace, dall'EP 2001-2002, e per la canzone Vestiti d'Odio, dal loro album d'esordio Millennium Bug. La canzone, che parla di odio, comincia così. Marco però mi accenna sul divano il ritornello di un altro pezzo, quello che avete sentito in apertura della puntata e che fa così.
Farò come Robin Hood, porterò la squadra su, i miei amici.
amici dai palazzi alti ai piani alti. Da stare fatti a fare i fatti. Porterà la squadra su, la squadra su. Porterà la squadra su, la squadra su. I miei amici dai palazzi alti ai piani alti. Da stare fatti a fare i fatti.
Questa che state ascoltando è Back from the Dead del 1994 degli House of Pain. Alcune strumentali degli Psychology ricordano certe atmosfere di questo rap anni 90, o come questa, dei Cypress Hill dall'album Black Sunday del 1993. Marco mi ha detto che ha iniziato a scrivere durante le scuole medie perché...
Perché parlavo poco.
Perché parlava poco e all'epoca aveva anche problemi di udito. Alessio invece aveva altri problemi e quando l'ho incontrato a Roma mi ha citato un'intervista di Vice a Noiz Narcos in cui il rapper romano diceva:
ci siamo dimenticati perché si faceva sta musica. Adesso si fa per i sordi, adesso si fa per scopasse le ragazzine, adesso si fa per essere il figo della scuola. Ma la gente si è dimenticata che il rap si fa perché la gente era del culo. Cioè uno è incazzato e vuole dire una cosa. Questa cosa è stata totalmente dimenticata, tanto che io mi sono rotti i coglioni di sentire gente che parla dei Gucci, dei sordi, dei Ferrari che non c'ha. Perché è una stronzata. Cioè tu devi parlare di quello che tu c'hai e di quello che vorresti avere e di quello che non c'hai.
A 14 anni stavo messo male in una piazza a gridare notte a bimbo con personale, ma niente di personale, non mi sono rassegnato. Adesso sono sopra un idolo e non so chi l'ha pagato. Fuck, ho visto donne incinte a p***are, ho visto mio padre spaccare bottiglie in testa di infami, ho visto grilli d'erba nell'interno delle vasche, droghe e birre nelle piazze, attento sono quattro pali. L'etichetta dice corre troppo, non c'è un soldo, tra qualche anno sicuro overdose e sono morto. Fanculo, sto cresciuto, sbacche sul volto. Riguardo quelle foto e mi viene lo spocco.
Mi rodeva il culo come diceva Noiz per il semplice motivo che volevo esprimermi in qualche modo. E soprattutto mi rodeva il culo perché a scuola, comunque poi è periodo medio, penso che tutti ci siano finiti in quel periodo medio in cui stavi emarginato, almeno un pochetto bullizzato dai ragazzini delle medie, perché penso sia successo a tutti. Quindi mi rodeva il culo per questo, pure per mio padre che magari stava carcerato e quindi volevo esprimermi in qualche modo e niente, così pure ho iniziato a scrivere. Ehi, 1, 2, 3. Com'è bello restare vicini, quanto è brutto vederci lontano, sorridiamo come dei bambini. Non mi chiami e mi sento strano. Abbiamo visto le piante crescere, abbiamo visto le nuvole piangere. Ho visto mio padre in carcere. Ci siamo fatti male senza tattiche. Oh cazzo, ma come stiamo? Se penso alle mie ex mi sento strano. Wow. Avevano qualcosa di bianco nel naso e lo dico perché sei diversa, mica a caso. Cerco un po' di tutto quando tutto manca, sono un po' distrutto, fumo nella stanza tra un attacco d'ansia. Penso va bene così. Comunque, allora, dare una spiegazione a questi versi. Le prime due sono semplici. Com'è bello restare vicini, quanto è brutto vederci lontano. Cioè, penso non serve spiegazione per questi due versi. Abbiamo visto le piante crescere, abbiamo visto le nuvole piangere. Ovviamente mi riferisco pure al fatto di passare il tempo, di sta tanto tempo insieme con una persona, no? Quindi abbiamo visto le piante crescere, abbiamo visto le nuvole piangere, abbiamo visto proprio le stagioni che cambiano e mi riferisco a quello. Poi ho visto mio padre in carcere. Comunque mi piace pensare sempre che sia associato pure un po' al cambio delle stagioni e al fatto che magari poi ho preso il coraggio effettivo per andare a vedere mio padre in carcere e niente.
Dopo i concerti, mi dicono, dopo che i fan li hanno ascoltati, a loro volta vogliono essere ascoltati, per cui li incontrano dopo i live e io gli ho chiesto cosa vi raccontano. Mi hanno risposto, ci raccontano del padre che picchia la madre, del padre che tradisce la madre, e il figlio lo sa, ma la madre non lo sa, e quindi lui non sa che dirle. Della figlia che viene menata dal padre, poi c'è anche chi viene e dice, oh, fammi diventare famoso, ma come ti faccio diventare famoso se non lo sono manco io?
A casa tua mancano i soldi ma non c'è nemmeno amore. La frase subito prima. Mi ricordo di noi due a casa sua in una sera d'inverno con il buio invernale, no? Con i gatti, litigi tra lei e la madre. Lei voleva andare a studiare fuori, la madre diceva me ne frega un cazzo, non abbiamo i soldi. Ho visto amici litigare per la droga, odiarsi per una stronza, andarsene via di casa per lavare i cessi a Londra. A volte penso che meritiamo un po' di più di chi alla cattedra parlava e stava zitto nella vita, era proprio scolastico, come ricordo, l'ho scritto proprio a scuola.
Volevi uno come me, che ha paura come te, che non dorme mai la notte, non sorride da una vita. Vedi, a volte penso che meritiamo un po' di più di chi alla cattedra parlava e stava zitto nella vita. A casa tua mancano i soldi e non c'è nemmeno amore. Io con te girerò il mondo, ma ti saluto alla stazione mentre ti guardo. Mi dici Marco, scusa se piango, sogno le nuvole, sto solo a quella foto. È bella ma era meglio col sorriso. Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo. Ricordo tutte quante le notti passate in giro. Ritornavamo a casa con le luci del mattino. Quella foto è bella ma era meglio col sorriso. Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo. Ricordo tutte quante le notti passate in giro. Ritornavamo a casa con le luci del mattino.
Le luci si spengono, ma noi no, a un certo punto le luci qui si spengono.
Qui intende le luci per strada, i lampioni per strada. Siamo a casa sua e da casa sua dunque vediamo dalla finestra cosa c'è fuori ed è lo stesso lampione che ha visto quando è nato il ritornello di un pezzo.
Le luci si spengono, ma noi no, a un certo punto le luci qui si spengono. Alle 5.28. più o meno, tutti i giorni, e siamo spenti un'ora alla fine perché poi arriva il sole, no? Casa mia è quella, e lì c'è il mio terrazzo. Dal mio terrazzo, insomma, notti intere a parlare, no? Con la mia ex magari o con amici. A un certo punto si spegnevano le luci e dicevamo cazzo, è proprio fatto tardi, però noi stavamo ancora proprio nel pieno della discussione, no?
Le luci si spengono ma noi no. Tutti si vogliono bene ma noi no. Il diploma è solo un pezzo di carta. Gli psicologi non curano l'ansia.
Le luci si spengono ma noi no. Dopo quello che mi hai fatto lo sai come sto. E sei bellissima ma il diavolo dentro. E sei bellissima ma sono stupendo.
E sei bellissima ma sono stupendo vuol dire comunque non mi rompere il cazzo, non pensare che esisti solo tu, cioè nel senso anch'io ho un valore.
La nostra seduta sul divano di uno degli psicologi continua con voce e chitarra. Che possiamo fare?
Possiamo fare le prime barre di 2001, proprio così, chitarra e voce.
Quest'anno sono cresciuto e non mi andava, vicoli ciechi per trovare la mia strada. A casa c'era un brutto clima nell'aria. Quando mio padre se n'è andato ha detto sei l'uomo di casa.
Che dici?
E che dico, che dico? Dico che ero in viaggio. Mentre preparavo la prima intervista agli psicologi, io ero in viaggio verso un altro servizio. Stavo andando da Roma a Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia, a Frigolandia, la prima repubblica marinara di montagna e museo dell'arte mai vista. Lì, Vincenzo Sparagna, 74 anni, direttore del Male e di Frigidaire, riviste della controcultura italiana nata tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, dimora con due cani, un pianoforte, una macchina da scrivere e una sagoma cartonata di Cicciolina, per cui in paese si vocifera che la pornostar sia ancora lì dopo una sua visita di tanti anni fa. Sono andato anche in paese, perché Sparagna ha ricevuto un'ordinanza di sgombero da parte del comune, nonostante un regolare contratto di affitto e il pagamento regolare dell'affitto. Sono andato in paese, dicevo, e un barista mi ha detto, ma l'ha visto quello lì? Basta vederlo, riferendosi a Sparagna. Allora gli ho chiesto, ma lei l'ha visto l'archivio che c'è lì? No, mi ha detto, chi c'è mai entrato lì? Poi stavo parlando con una negoziante,
per strada, eravamo sulla soglia del suo negozio, passa un SUV sgommando e lei dice: maledetti extracomunitari. E io le dico: ma signora, non mi sembra fosse un extracomunitario quello sul SUV. L'edicolante del paese mi dice che vendeva Frigidaire negli anni 80 soprattutto ai romani e ai milanesi in vacanza, ma lui non l'ha mai letto. Al supermercato, alla cassa del supermercato, un assessore comunale mi ha detto che vogliono mandare via Frigidaire, l'archivio di Frigidaire, da lì perché sorge in un luogo sbagliato. Perché? Quel bosco è il luogo giusto invece per cosa? A un certo punto Sparagna mi ha detto una cosa che secondo me racconta un po' il sentimento comune dei ventenni, di tutti i ventenni, di qualsiasi epoca. Mi ha detto: mi alimentava la voglia di fare una cosa straordinaria, come minimo la rivoluzione. Che altro puoi pensare di fare? Il vero progetto di Frigidaire era fare un'antropologia del presente, mi ha detto. C'è una sorta di frenesia cinetica per cui possono dirti che il mondo sta crollando, ma il giorno dopo non è più una notizia. C'era da parte nostra invece questa volontà di raccontare gli aspetti meno visibili, che durano nel tempo. Volevamo esplorare il presente con uno spirito da enciclopedia illuminista. Ne parlai con Tamburini e decidemmo che avremmo inserito due sistemi di racconto, la cronaca e la fiction, il reportage e il fumetto, la satira quando capitava e la fotografia. Tutti sistemi che, dico ora, in qualche modo descrivono bene l'attitudine di scrittura degli psicologi. Girando per la casa archivio di Sparagna, trovavo scampoli di gioventù andata. Su di un foglio, un testo a matita di Andrea Pazienza, Neve sull'Italia. I telefoni dell'Italia sono tutti occupati, le docce sono tutte rotte, noi sbirciamo dalle serrature. Un editoriale battuto a macchina, che faceva così: per demolire il terrorismo basterebbe insistere sul termine cretino, sono dei cretini, bene, ma chi si incarica di dare del cretino al terrorista? Poi un fotoromanzo inedito di Pier Vittorio Tondelli e Toni Contiero, di cui mi segno una striscia. Un sogno che lambiva minaccioso i territori della mia vita. Nel territorio della vita di Sparagna, nel giardino dove vive ora, c'è un'altalena con vista su un ciliegio. Sparagna mi ha detto: se dovessi andarmene sarebbe la cosa che più mi mancherebbe. In quei giorni che ho passato con lui, Sparagna parlava sempre al plurale, noi, 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 e questo noi echeggiava in questa casa in cui vive da solo, sicché a un certo punto gli ho chiesto: scusami Vincenzo, ma quando parli di noi, ma di noi chi? Era un noi di tutte le epoche, di tutte le persone che avevano lavorato a Frigidaire, che avevano collaborato con lui e che in qualche modo erano ancora fisicamente presenti lì. Nell'81, ha finito di raccontarmi Sparagna, mi ha detto: nell'81 facemmo il Frigidaire Party al Piper di Roma. Offrivo da bere vestito da manager. Mattioli faceva il DJ. Filippo Scozzari e Andrea Pazienza, in uniforme da chirurghi, operavano uno tirando fuori interiore agli animali. Da un frigorifero sul palco uscì Frick Antoni con un microfono. Su un sottofondo di bombardamenti cantò Goodbye, arrivederci Roma. Pam, 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 au revoir.
Falling in love again, I never wanted to. But what am I to do? I can't help it.
Questo era Kevin Ayers con Falling in Love Again del 1976, ma quando ero in macchina per andare da Sparagna, anche dopo al ritorno, io ascoltavo di continuo le canzoni degli psicologi, le mettevo e le rimettevo, le mettevo e le rimettevo, non riuscivo a smettere di ascoltarle, nonostante i testi non parlassero propriamente della mia età, ma dicessero cose come:
e il futuro ci spaventa più di ogni altra cosa, e alla fine ci spaventa più di ogni altra cosa, il fallimento ci spaventa perché i vincitori sono gli unici che scriveranno la storia, e non mi dire di calmarmi che non è casa, il problema dei ragazzi non è la droga, non ti aspettare che ti porti una rosa, ti porto il mio cuore a metà ed il mio sangue che cola.
Poi la canzone finiva, io aspettavo che finisse, guidavo e la rimettevo da capo.
Prima mi volevi e dopo mi volevi morto. Il mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra. Qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Conservo il sangue che hanno perso le nostre ferite.
L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Devo vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai non mi guarda più in faccia. Mi sdraio sopra un marciapiede, spero sia sabbia. All'occupazione della scuola ci sentivamo un po' tutti a casa. In fondo siamo un taglio generazionale. Siamo fatti d'acqua e adesso tira un temporale.
Quando Valerio mi ha chiesto se i giovani hanno bisogno degli psicologi o se sono gli psicologi ad aver bisogno dei giovani, mi è venuto da sorridere, perché è come se mi avesse messo di fronte ad una verità. E la verità è che abbiamo bisogno l'uno degli altri.
Lui è Giulio Costa, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore che ho conosciuto durante il confinamento per un articolo che ho scritto sui diversi servizi di supporto telefonico psicologici gratuiti sorti a marzo. Giulio è tra i fondatori di Psicologi in Prima Linea Codogno e ha lavorato in quei mesi soprattutto nell'area della prima zona rossa. Ha fondato anche una Onlus che eroga servizi a favore di adolescenti e famiglie. Gli ho chiesto: tu quando sei nato? E com'era l'adolescenza allora?
Io sono nato alla fine degli anni 70 e ho vissuto la mia adolescenza negli anni 90. E la mia generazione direi che è stata tra le ultime che si è permessa di trasgredire, di litigare, confliggere e ribellarsi alla famiglia, alla legge della famiglia cosiddetta normativa. Una ribellione attraverso un sentimento che tendenzialmente era quello della rabbia. Piano piano però questo sentimento ha dato spazio a emozioni non più sul fronte rabbioso, ma più sul fronte malinconico, depressivo, dominato dalla paura di rischiare, di sbagliare. E se lì l'utilizzo delle sostanze tossiche veniva effettuato e venivano assunte appunto come un gesto di ribellione nei confronti di qualcuno, la famiglia, l'istituzione, lo Stato, la legge. Oggi l'assunzione dei cannabinoidi, in modo particolare come l'ossicodone, ha finalità non più trasgressive, ma serve per anestetizzarsi dalla paura di sbagliare. Noi adulti abbiamo inevitabilmente delle responsabilità, ahimè.
Mio padre ha paura che diventi un fallito. Vorrebbe un figlio con le ogane e il viso pulito. Fumogeni in strada per dare voce al disagio. Fiumi di pianti, fumi dell'alcol. Noi le cicatrici in faccia, i tagli sulle braccia. Nessuno che ti ascolta mentre il mondo intero parla. Vuole palo di razzore, le notti su un SH. La droga e l'adrenalina, le botte date a una guardia. Siamo polvere da sparo, siamo i cori in quello stadio. Il fucile di un sicario. Siamo come un lavoro precario.
Abbiamo delle responsabilità nel momento in cui abbiamo trasformato ogni gesto, ogni azione in performance. Abbiamo reso performativo tutto, anche le relazioni. Fin da piccoli, molto spesso gli diciamo di dover avere tanti amici, di dover avere tante compagnie da frequentare. E il messaggio che passa sembra quello del: se ho tanti amici sono bravo. Tutto è basato sul risultato. Bravo nello sport, bravo a scuola. E il messaggio che passa è che gli eroi sono coloro che vincono. Gli eroi sono coloro che ce la fanno, coloro che raggiungono un risultato. Ma eroe, nella sua etimologia, che deriva dal greco, che è eros, è colui che è mosso dalla passione.
Studia, lavora e poi muori, fai come i tuoi genitori, cammina con le tue gambe, ricordati i tuoi valori, rispetta sempre le guardie, rispetta sempre più grandi, se hai qualche problema prega, se non hai il coraggio piangi. Trova il gruppetto che fa per te e se manifesti e non sai perché, non farti domande o risulterai impreparato. Parla di tutto ma mai di te, parla con tutti ma mai con loro. Trovano tutti una scusa ma nessuno trova un lavoro. È una storia di puttane di televisione e finché siamo in Italia è una storia d'amore. È una storia delicata ma se paghi te ne parlo.
Se paghi, non te ne parlo. Nel periodo delle scuole medie, per una serie di problemi scolastici e di socialità che non starò ora qui ad elencarvi, i miei genitori mi portarono da una psicologa, così che pagando potessi parlare. Ricordo soprattutto il colore giallo di tutte queste sedie vuote gialle messe a cerchio che creavano un vuoto circolare. E poi il vuoto sopra le sedie, solo quattro ne erano occupate, da me, da mio padre, da mia madre, dalla psicologa, il resto erano disposte così, a suggerire l'idea di una presenza. Chi altri ci ascoltava? La psicologa mi poneva delle domande, io per sicurezza non rispondevo. Chi altri ci ascoltava? Mi dicevo. Il rubinetto dell'acqua calda in bagno una notte si è aperto da solo, e questo è un ricordo. Un altro ricordo. C'era un uomo, un operaio, dalle mani di cemento rimastogli addosso a mosaico, sulle dita, che in una casa vuota si avvicinò ai lacci del pantaloncino di quell'estate, del mio pantaloncino. Il tessuto e la calce mi sembravano appartenere a due mondi differenti, al mondo del morbido e al mondo del ruvido. Sull'uscio, un bambino poco più grande di me, arruolato a grado di sentinella, controllava. Un altro ricordo ancora. Faceva caldo e chiesi dell'acqua ad una giovane affittuaria che si dicesse venisse sfruttata e costretta a prostituirsi. Con lo sguardo mi incamminavo nell'incavo dei seni. Anche mentre mi versava l'acqua in un bicchiere non ben pulito, io mi incamminavo nell'incavo dei suoi seni. Sul vetro era rimasta qualche ombra di sugo, di crosta. Comunque, mandai giù quell'acqua per non dispiacerla. Poi ricordo la vista del terrazzo sulle campagne tutto intorno. Due uomini che si battevano, si tenevano così per le braccia, uno spingeva l'altro contro la cancellata, poi arrivò un altro a separarli, poi l'operaio dalle mani di cemento, sparito. Non ho più saputo che fine avesse fatto. Nella teca votiva, nella camera da letto di mio nonno, la Madonna fissava la parete bianca. E ora siamo ad uno stallo. Come andiamo avanti dopo tutto questo? Usciamo. La sera sono uscito a cena con Marco Drast e tre suoi amici. Cose di cui abbiamo parlato quella sera.
Cambiate le cose a quella.
Un bar biliardo.
Quel biliardo?
Dove c'è anche un tatuatore.
Cioè, mo, tipo dentro ormai vai, ti fai la partita e te ne esci. Se vuoi giocare di nuovo ti fai un'altra partita, però poi te ne esci. Cioè non è che vai là a Cilli.
Come te li fai i tatuaggi, Franco? Come arrivi al punto dove ti fai i tatuaggi?
All'entrata ci sta, sta.
Ah, o il biardo
sto box, no, ci sta proprio sto box.
Con uno dentro e ti tatua.
Dentro di statua. Poi a destra stanno tutti i tavoli.
Poi abbiamo parlato dei fan di Harry Potter al confronto dei neonazi e dei puristi del rap.
Spacca persi già. No, io ti parlo dei libri. No, fratello. Fa schifo Harry Potter. C'ho la pezza con Harry Potter, che devo fare, fratello? Non mi piace.
Tagliala così.
La vada pedaura.
Marco.
Non so, ma la cosa peggiore ancora di Harry Potter sono i Potterhead, fra. Sono la cosa peggiore dopo.
Lascia assolutamente.
Fra, per me ci sono tipo i neonazi sotto i Potterhead, fra. Non sto scherzando, fra, gli skinhead sono sotto i Potterhead. I Potterhead sono uno dei mali maggiori.
I puristi del rap, dove li
vengono? No, stanno, quelli stanno giù, lì sono dei grandi.
Poi si è parlato del post di Noyz y Narcos sulla morte di Willy. Noyz y Narcos ha postato una foto in cui si vede sotto il palco di uno dei suoi concerti, tra il pubblico, Willy.
Noyz ha fatto il post più bello.
Noyz ha fatto proprio il post che...
Cioè Noyz ha spaccato proprio il culo con quel post. Cioè il più rispettoso, bello.
Il post dice: questo ragazzo che tiene in braccio Gust e Willy era spesso presente ai miei concerti. Era un mio grande fan. La sua morte mi ha distrutto. Il paese in cui vivo e in cui sono nato spesso mi disgusta come gli esseri immondi che lo popolano. Allora qual è un luogo sicuro per Marco?
Il sabato sera scendevamo a Piazza del Gesù, ci mettevamo sotto l'obelisco di Piazza del Gesù, stavamo lì, fumavamo, bevevamo. Non lo so, era una bella immagine, era un po' un luogo sicuro, eri in mezzo a una piazza, però ti sembrava di essere in un altro posto proprio. cioè non geolocalizzato, eri lì e basta, non so come spiegartelo bene. Era un luogo anche mistico proprio, cioè appena ti sedevi sembrava che il resto del mondo fosse fermo.
Il luogo sicuro per Alessio invece è il suo quartiere.
San Lorenzo io te la descrivo come il posto più bello del mondo da San Lorenzino, perché la amo e tutte le persone che amo stanno lì. Mappa dei luoghi, ovviamente il pomeriggio tappa fissa o al Bar dei Belli o Argente. Di solito al Bar dei Belli per prendere le sigarette e Argente per fare colazione, anche se sei 4 del pomeriggio.
Sangue San Lorenzino, puzzo di muraria umana. Non parlo con le guardie, liberati è mio padre. Il mio amico ha detto che doveva essere il primo ed è finito dentro solo per riempirsi il frigo. Guardia, glielo giuro che amo tutti i miei fratelli, postati a Via dei Sabelli, e beviamo come stronzi. Abbiamo in pinci in mezzo ai denti, visi stanchi e freddi, genitori carcerati e non abbiamo sogni. Non piangere per me, tranquilla, ci penso io. Nessuno ha creduto in me, ma tutti credono in Dio. Un fratello se n'è andato senza darmi l'addio. Dimmi se ti fideresti se fossi al posto mio. Vorrebbero fottermi, ma sto un passo avanti, perché qua l'amore conta anche meno dei contanti. Non mi fido di nessuno, ma di me puoi fidarti. Dopo aver visto l'inferno non mi va di tornarci.
Al bar, in Piazza Dante, un giorno Marco guarda la TV, c'è Barbara D'Urso e si dice: che figura di merda, Barbara D'Urso è napoletana come me.
E in televisione compare Alessandra. Dico cazzo, però suo nonno era un tipo particolare. Ecco, Alessandra è un capo espiatorio, ma quel ritornello ce l'ha con i miei coetanei che portano avanti un pensiero che se fosse stato giusto verrebbe ancora commemorato e ricordato e rispettato. Tipo i pariolini di 18 anni di Contessa, no? Animati da un generico quanto autentico fascismo, testimoniato ad esempio dagli adesivi sui caschi, cioè è un po' quello.
È un po' questo.
Odia il diverso perché è diverso, chiuditi in casa perché hai paura, guarda le iene e poi studi aperto, impara a vivere con la censura. È una storia di puttane e di televisione, e finché siamo in Italia è una storia d'amore. È una storia delicata, ma se paghi te ne parlo. Ma se paghi al padre di Alessandra manca suo padre, che indubbiamente ha fatto la storia. Ma fatti due domande, se per un uomo così grande non c'è il giorno della memoria.
Sono stato all'Istituto Superiore di Sanità perché il segretario dell'Associazione Medicina del Sonno mi aveva scritto una mail in cui mi consigliava di indagare sull'aumento dell'acquisto di farmaci antidepressivi e ipnotici durante il confinamento. All'istituto mi hanno mostrato una serie di droghe acquistate sul dark web in quel periodo. Mi hanno detto poi che la costrizione dello stare in casa ha permesso ai genitori di accorgersi delle dipendenze dei figli, o viceversa, ai figli di accorgersi delle dipendenze dei genitori, dalle droghe all'alcol, al gioco d'azzardo, e che spesso il cassetto dei farmaci di famiglia veniva saccheggiato anche da chi ancora di quella famiglia non aveva alcuna dipendenza. Mi sono immaginato un mondo in cui nessuno ce la fa. E poi ci sono una serie di cavi telefonici, di reti, sottoterra, che corrono invisibili ai nostri passi e collegano le voci di chi non ce la fa ad alcune psicologhe che ho conosciuto all'Istituto Superiore di Sanità. Erano sedute in una piccola stanza con le cuffie, con un microfono, e rispondevano alle telefonate. Durante il confinamento, mi hanno detto, uscivano di lì e attraversavano Roma, deserta, e immaginavano tutte quelle voci chiuse nelle case. Nei mesi di quarantena, mi ha detto Giulio Costa, però c'è stato anche altro.
Ci sono state anche delle opportunità, come quelle che hanno portato Francesca, un'infermiera di 47 anni, positiva al Covid e isolata domiciliarmente a casa sua. E nello specifico isolata nella cameretta di sua figlia.
La costrizione di Francesca nella cameretta della figlia è stata per lei anche l'occasione di non solo sistemare, mettere ordine alla relazione con sua figlia nel presente, ma di aprire un varco spazio-tempo su quella che era la relazione con suo padre quando era lei allora una ragazza adolescente, e di capire come quella conflittualità tra le loro generazioni e quella incomprensibilità fosse dovuta anche al fatto che lei stessa faceva poco per cercare di farsi comprendere e capire dal papà.
Io credo che non esista alcuna generazione. Abitiamo tutti lo stesso posto, nello stesso tempo.
Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada, fermi a guardarci. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi. Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni.
Era un'altra roba, l'ho fatta di merda, però vabbè. Tieni qualcosa, tieni i punti dove sono andato a tempo.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Parleremo un po' di noi. Io di me, Alessio di lui. Io di Napoli, Alessio di Roma, diciamo. Mi dispiace che stiate sentendo questo podcast, almeno la puntata con noi. Mi dispiace che vi subirete le nostre deludenti e noiose storie.